neanche il mango.
Ecco, ma... perché naturalmente, insomma, ieri, primo maggio, i quotidiani non hanno lavorato, quindi oggi non sono in edicola, però andremo un po', diciamo,
random,
ecco, mettiamola così, parlando di calcio, di motore. Sapete che c'è stato il weekend di Formula 1, avremo tanti argomenti da trattare. Beppe, con cosa partiamo?
Io direi partire subito con la Formula 1. Partiamo con la prima vittoria di Bottas nel mondiale. Proprio a te domando, te l'aspettavi, non te l'aspettavi?
Allora, data la partenza che ha fatto, poi il distacco che ha dato ad Hamilton, la Mercedes non aveva scuse, non poteva fare delle strategie come è successo in altre situazioni, quindi ci sta che Bottas abbia vinto. Sicuramente non mi aspettavo che magari la Ferrari perdesse così tanto in partenza. Pensavo magari riuscisse a stare un po' più addosso alla Mercedes, però insomma, alla fine forse anche la pista, ci sono tanti fattori che noi non conosciamo che possono avere influito. Se è così, meglio, bene, è un mondiale che potrebbe essere combattuto fino alla fine.
Sì, infatti oggi volevo già che siamo in argomento Formula 1, siamo più numerosi dei tifosi della Sauber.
Bene, bene.
Questa mi uccido un'altra volta.
No, veramente, perché siamo un po' stretti.
Con tutto rispetto per i tifosi della Sauber.
Federico, hai visto il Gran Premio? Ti è piaciuto? Perché molti si sono lamentati che appunto non c'è stato un sorpasso. Però.
Piacere no, perché ad esempio secondo me si è deciso tutto nei primi 200 metri, nella prima curva, nella prima staccata. Poi il resto è stato un po' tutto uguale, tutte le stesse posizioni, pochi sorpassi. Forse secondo me è la pista che ha inciso tanto, una pista un po' bruttina da vedere, però i soldi fanno anche questo in Formula 1, quindi si va a correre in Russia magari
soltanto per ragioni
solo per soldi e non
effettivamente la pista non è tra le migliori che si possono vedere a livello di spettacolo. Pista stretta, insomma,
non è un granché.
Le strategie sono scontate, infatti adesso già che parliamo di piste nella lista nera, tra queste c'è Sepang che l'anno prossimo
sembra
che
chiude i battenti,
e anche Singapore ormai non tira più come prima. Gian, sarebbe un peccato se il calendario perdesse un gran premio abbastanza glamour come quello di Singapore, no?
Sì, però purtroppo, come ha detto bene Federico, contano molto i soldi e la Formula 1 sta facendo delle scelte che non premiano sotto il profilo dello spettacolo, ma premiano a livello economico, purtroppo.
Gianni, approfitto per, dato che parli di Formula 1, il nostro,
Mattia,
leggo bene, Mattia Grella. Nostro Mattia Grella che ci sta seguendo,
ciao carissimo,
il nostro collega, ecco, mettiamola così, e che approfittiamo per salutarlo, ecco.
Ho visto che c'è stato anche un gesto di sportività in un sorpasso tra Vettel e Massa.
È giusto, c'è anche questo episodio finale tra
Sì, un po' quando sorpassi in autostrada e poi per gentilezza ricambio un po'.
Esattamente.
Medio.
È stato un episodio, diciamo, abbastanza circoscritto. Si è fermati quella situazione con Vettel che all'ultimo giro stava inseguendo Bottas, non l'avrebbe preso probabilmente. E Massa da doppiato ha un po' rotto le scatole. No, non credo che l'avrebbe. No, non ce la faceva andare a prendere. È data anche appunto la conformazione della pista, credo, dopo.
Poi Formula 1 si sono susseguiti un sacco di gestacci così. Io mi ricordo un Schumacher Coulthard da Magny-Cours nel 2000, mi ricordo un Fette Kartikeyan. Pensa.
Fette Kartikeyan. Chi era quello che Mazzoni non riusciva mai a pronunciare?
Al Gersuari.
Forse abbiamo un commento o vedo male.
Sì, ci scrivono. Rivogliamo Imola.
Ragazzi, chi è che ce l'ha scritto? Il nostro
nostro direttore. Qualcuno comunque qua che lavora nella regia.
Direttore carissimo.
Allora,
qualcuno dalla regia l'ha scritto.
Ha lanciato
un assist.
Questo è un assist meraviglioso. Appunto di Imola.
Vi introduco io, voi due siete stati a Imola ieri per ricordare il grandissimo e fenomenalissimo Ayrton Senna. Federico, raccontaci un po'.
È stata una giornata fantastica. Innanzitutto era bello che questa iniziativa è stata secondo me molto, molto bella per gli appassionati, perché hanno permesso di girare in pista a piedi, con le biciclette c'era un sacco di gente. Noi da veri maniaci abbiamo fatto tutta la pista a piedi, quindi 5 km e 40 a piedi abbiamo fatto. E poi è stato bello perché c'era la conferenza stampa con Minardi e tantissima gente.
Grandissimo Giancarlo Minardi.
Giancarlo Minardi, che anche lui ha raccontato degli aneddoti su Senna. È stato bello perché sì, bello ricordare quando le persone ricordano un campione così, è sempre bello. Passano gli anni ma la gente non si dimentica mai di lui, quindi per me è stata una giornata fantastica.
Nicola, tu che come me, come Federico, come non so, tu Pierluca o Gianluca siete... Sei un grandissimo appassionato di Senna. Qual è il più bel ricordo che hai di lui?
Ma il ricordo che ho di lui io non ne posso avere, nel senso che
senso di gare,
ecco,
o gesta
filmati.
No, vabbè, certamente purtroppo la nostra generazione lo può conoscere solo tramite dei filmati, anche perché comunque se c'eravamo avevamo 1 o 2 anni, quindi Però il fatto solo che io ho visto, abbiamo visto tanti ragazzi giovani, ce n'erano di ragazzi giovani in generale,
ma il culto di Senna spopola
quindi se posso portarti la mia esperienza, che può essere di quella di un ragazzo della mia età che lo vede tramite i video, è bello perché nonostante non ci sia un impatto diretto, un ricordo appunto del tempo, però il fatto che avvicini così tanta gente fa capire che qualcosa in più degli altri ha fatto. Dopo è soggettivo quanto Senna ti possa aver preso. Per me, ad esempio, è uno dei piloti che emoziona di più, nonostante ho visto e vissuto l'epoca Schumacher come tifoso ferrarista. Però lui ha quel qualcosa in più, ed è il fatto che richiama Imola ogni anno, brasiliani, giapponesi, gente che va ad onorarlo e che alle 14:17, per dirti, va al tamburello a fare l'applauso. È una cosa che non vedi magari da altre parti, quindi in quel senso lì il ricordo più bello che io ho di Ayrton è il fatto di ricordarlo ogni volta, di rivedermi i video, di imparare da lui. È stato uno di quelli che mi ha fatto più appassionare la Formula 1 ultimamente, devo essere sincero, perché ricordando lui sono tornato a vedere la Formula 1. Penso un po' te... sì, ricordandolo in un periodo un po' nero dove non seguivo la Formula 1 dopo l'epoca Schumacher che mi è caduta in basso in maniera incredibile, ricordando lui poi sono tornato a riappassionarmi in qualche modo. Vai a capire che da 12-13 anni, ecco, quando avevo 12-13 anni. È un processo un po' strano, ma è successo.
A te Gianluca invece?
Ma anche a me rievoca ricordi incredibili, sì. In realtà non l'ho potuto seguire dal vivo per motivi anagrafici sempre, ma siamo tutti sulla stessa barca noi cinque, voglio
deciso,
dire. Ma se guardiamo filmati, non puoi, secondo me, guardando filmati, non emozionarti se sei appassionato della Formula 1. Perché era uno comunque che oggi non ritroveresti più, come tanti altri piloti. Uno che ci metteva il cuore, che era disposto a far di tutto in gara, a prendersi tutti i rischi possibili e immaginabili. E tante volte i grandi, quando hanno un mondiale in gioco, non si prendono certi rischi, fanno i calcoli.
Sì, e a proposito, a inizio anni 90, mi ricordo un aneddoto su Senna. Lui scendeva proprio a Imola, gli ultimi minuti delle qualifiche, alla caccia del record della pista, con quattro valori di pressione delle gomme da lui scelti.
Sì, sì,
si metteva lì con i tecnici della Goodyear.
È una cosa che tra l'altro ha spiegato anche ieri il, non mi ricordo se fosse forse Orsi, addirittura Orsi oppure Pierluigi Martini, che era lì l'ex pilota.
Luigi Martini, l'ex pilota della Minardi, ecco, e Angelo Orsi, fotografo di
Angelo Orsi, lo ricordiamo.
Aspetta un secondo, c'è un commento.
C'è un commento sempre dalla nostra regia che ci dicono: Senna non sparirà mai.
Giustamente, ma proprio perché credo, condiviso anche da Giuseppe, che insomma è appassionato di Formula 1 e vede magari le cose senza guardare le gare solo di adesso, ma anche tu ti appassioni del passato, vai a studiarti i piloti.
Sì, io poi sono talmente drogato che mi scrivo anche tutti, ecco, i risultati dal 79.
Però un appassionato capisci però, che non essendo tifoso e nient'altro, però ha dato quel qualcosa in più a livello umano, perché era un uomo che per esempio passava dall'andare a visitare un malato in ospedale, come è accaduto a Bologna, ci ha raccontato questo,
molto sensibile,
molto sensibile a determinate problematiche, i bambini in Brasile, insomma ha fatto tante cose, ma allo stesso tempo se doveva buttare fuori Prost alla prima curva per vendicarsi a 300 all'ora lo faceva, quindi aveva questo istinto, questa
lato sportivo e lato umano,
un killer in gara, ma aveva questa umanità ed è un po' bella questa cosa.
Dimenticate il lato mistico, perché Senna era molto devoto,
era molto religioso.
Infatti sulla sua tomba a San Paolo c'è nada può de me separar do amor de Deus,
Camorumbi, sì, nel cimitero.
Nulla mi può separare dall'amore di Dio. Lui dopo il titolo nell'88 ha detto in conferenza stampa che aveva visto Dio. Lui era molto
devoto.
Un po' come sta succedendo, non è che voglio fare paragoni assurdi, non voglio paragonare Senna a Vettel, però anche Vettel, pensate, ha una medaglietta di San Cristoforo nello stivaletto sinistro della...
Cioè dopo ci sono tanti diciamo...
Però se uno ci crede per davvero, insomma...
Però lui era proprio dal punto di vista, secondo me, umano, che ha fatto un qualcosa, riusciva sempre a trasmettere quel qualcosa in più fuori dalla pista, nei modi che aveva, anche nel modo di litigare, perché era un carattere non facile.
Secondo me è quello che fa la differenza, perché alla fine riesci a tramandare un ricordo generazione per generazione, non solo diciamo lasciando qualcosa dal punto di vista sportivo, ma queste nuove generazioni apprezzano anche il valore della persona, e quindi diciamo è un mix perfetto da questo punto di vista. Sì. E aggiungendo una massima al concetto di Gianluca, che se ne era uno che rischiava, faceva pochi calcoli, se non sbaglio una sua massima è non c'è curva dove non si può superare, dove non si può sospensare.
Lì però c'è un punto, è uno che rischiava e invece li faceva, è proprio la cosa strana di quel pilota, cioè nel senso è che lui rischiava facendo dei calcoli, perché se dovevamo
rischio calcolato.
Nick Hart ha buttato fuori, non mi ricordo se fosse un suo ex compagno in Brasile, lo ha buttato fuori dopo 2 anni che gli aveva fatto un torto. Quindi era un calcolatore estremo, però a questo aggiungeva il fatto che se ti doveva buttare fuori o si doveva buttare in quella curva lì a quella velocità, lui lo faceva.
Aveva paura.
E quella è la particolarità, era un po' un carattere a 360 gradi, apprezzato e odiato, perché si è fatto tanti nemici.
Sì, diciamo che
io voglio dire, un grande come Senna che va a mangiarsi la pasta in bianco nel motorhome di Minardi è una roba. Però io non mi immagino un Hamilton che va a mangiarsi un piatto di Caneder lì al motorhome della Sauber.
Ma infatti ieri hanno parlato proprio di come la Formula 1 negli ultimi 30 anni si è cambiata, facendo l'esempio di un giornalista, ha detto che se un giornalista voleva parlare con un pilota, all'epoca lo beccava per strada, gli faceva: oh, possiamo parlare un attimo? Cioè sì, sì, molto volentieri. Adesso se tu vuoi parlare con Hamilton devi andare dalla ditta stampa della Mercedes, la ditta stampa della Mercedes ti chiede che domande vuoi fare, tutto, e lì diventa, diciamo, tutto meno umano, diciamo, più, tutto costruito. Più professionale, costruito, diciamo.
Lo stesso Angelo Orsi ieri, Fede, ha anche raccontato, per esempio, che i suoi colleghi, dove abitava lui, insomma, a Bologna, da quelle parti, cioè Senna non era così inusuale che suonasse il campanello e lo andasse a trovare in casa. Il fumetto Senninia lo ha disegnato ed è nato
a casa
di Angelo Orsi. Cioè sono cose che adesso obiettivamente i piloti sono fissi nel motorhome,
come se fossero delle rockstar adesso.
Sono impensabili certe cose oggi.
Comunque l'evento di ieri veramente veramente emozionante.
Infatti, cioè, lo consigliamo anche a voi, perché veramente io non ci sono stato, però conoscendo tutto il culto di Senna, essendomi documentato un sacco, sono di quelle cose che devi fare nella vita se ti piacciono le quattro ruote. Passiamo al calcio adesso.
Passiamo al calcio,
perché
ragazzi.
Io penso che ci siamo divertiti pure questo weekend con
parecchio,
il Verona,
sì,
che ci ha regalato una rimonta d'applausi, Pier.
Sì, assolutamente, partita incredibile, dalle mille emozioni. Un 3-2 riagganciato, riacciuffato negli ultimi minuti.
Capitolo Serie B, ovviamente.
Sì,
partiamo dalla Serie B.
Sì. Che non ha giocato. Cioè, che il Verona ha giocato ieri, non
ricordiamo il derby di
Veneto.
Veneto Verona, finito 3-2 per la squadra di
derby Verona-Vicenza, con il Vicenza che sul 2-1 a 10 minuti, se non sbaglio, dalla fine ha rischiato di chiudere definitivamente la partita, e quindi dare un colpo al Verona che si allontanava dal secondo posto e a sua volta migliorare la propria posizione di classifica, perché ricordiamo che il Vicenza lotta per non retrocedere. E invece poi col gol sbagliato di Giacomelli si è aperta la rimonta del Verona, prima un gran tiro dalla distanza di Bessa e poi una rete all'ultimo
l'uomo
secondo di Romulo, dell'ex Juve. Romulo, mamma mia, davvero.
Pia, la classifica che cambia ancora, col Verona sì, che va a vincere, il Frosinone che risponde, fa 3-1 con la Salernitana, la Spal che però pareggia con lo Spezia. Quindi classifica ancora riaperta.
La Spal pareggia, però ancora prima, quindi vedo poche sorprese da questo punto di vista.
Forse la Spal, però
primo posto,
il secondo, terzo posto.
Il secondo è apertissimo, perché se il Verona se fosse finita 10 minuti prima, la partita del Verona sarebbe stato al terzo posto, quindi è tutto molto aperto lì.
Parlando di Serie B, non so se avete avuto modo di vedere, io volevo aggiungere un altro punto in più alla Spal per questo campionato che sta facendo, perché ha la rosa totalmente italiana.
Sì, è vero.
Dal
è vero.
Primo all'ultimo giocatore. Gian, lo chiedo a te.
Sì, dimmi.
In un calcio italiano in cui sono gli stranieri a prendere sempre più piede, una realtà come la Spal, secondo te, potrebbe consolidarsi a mo' di Sassuolo anche nella massima serie?
Ma lavorando in un certo modo, credo di sì. Già siamo con dei buoni punti, dei buoni spunti anche per la prossima stagione, per gli anni a venire, perché vedi una squadra piena di italiani che non è al quinto, sesto posto, ma è in prima posizione. E
ma
quindi
soprattutto c'è Mirko Antenucci, eh?
Anche Antenucci, che è un altro buon giocatore, certo, in Serie A bisognerebbe rivedere un attimino la rosa. Però intanto vedere tutti italiani in una squadra che è prima in Serie B, lasciami sperare, e credo che la Spal potrà veramente essere un esempio per il calcio italiano.
Parlando di squadre che stanno per retrocedere in Serie B, è una lotta a salvezza che a poco si sta riaprendo sempre di più, con Falcinelli e compagni che stanno incantando un po' la Calabria intera, Federico.
Ah, più che altro perché il Crotone fino a qualche mese fa sembrava completamente spacciato. poi è andata a vincere con l'Inter, ha fatto il pareggio col Milan, ultimamente si sta riprendendo, quindi diciamo che...
Sono tra l'altro, per ricordare, sono Crotone a 25 punti ed Empoli a 29 con Genoa a 30, quindi insomma 4-5 punti.
Anche perché l'Empoli ultimamente sta un po' tentennando, a parte la vittoria a San Siro, anche lì ha un po' tentennato, quindi se fino a pochi mesi fa la lotta a salvezza sembrava mai scontata con le tre squadre, ovvero Palermo, Crotone, Pescara ormai già condannate... Adesso si riapre, diciamo che visto che per il primo posto, per la lotta Champions, c'è poco da dire, diciamo che adesso almeno le attenzioni sono sulla lotta per non retrocedere.
Ecco, sondaggio al volo. Gian, Crotone o Empoli, chi è che scende?
Dico Crotone, però potrebbe scendere anche il Genoa, stiamo attenti. Io dico che delle tre meriterebbe il Genoa di scendere, perché il Genoa nelle ultime 10 giornate non ha azzeccato nulla.
Non bella la forma... fatto un po' la furbata, mandando via Juric, richiamando Juric, ha creato ancora più,
vendendo Campos, Rincon e Pavoletti nella stessa,
comunque
prendendo Palladino, quindi
è una cosa che fa un po' sempre.
Comunque credo che si salverà il Genoa e quindi dico che retrocede il Crotone, mi spiace.
Io ecco, adesso apriamo una piccola parentesi sul Genoa, perché insomma il momento che sta attraversando è veramente, intanto scusate, c'è qualcosa.
Guardiamo un attimo, c'è Edoardo Bedendo che salutiamo intanto.
C'è il contributo di Edoardo?
Certo che c'è.
Dopo arriviamo, perché siamo vicini al giro.
Approfitterei per dire anche una cosa: dopo avremo il contributo sul ciclismo di Edoardo, con il Giro d'Italia che a breve scatterà la sua centesima edizione. Il ricordo anche di Scarponi, insomma, il ciclista che è morto qualche giorno, una settimana fa. E approfitteremo anche di Fede, che insomma, essendo appassionato di ciclismo, se ne sa, insomma, lo segue, e non è facile trovare una persona
a cui piace
il ciclismo. Dopo insomma faremo intervenire lui anche
molto
in questo senso.
Prima due parole al volo sul Genoa. Il Genoa è in mano a un uomo che, per carità, io non sono nessuno per giudicarlo, però ha fatto la fortuna, si è costruito il successo con i Gormiti. Però una squadra come il Genoa, con il nome del Genoa, il club più antico d'Italia,
se è sceso la Sampdoria può scendere anche il Genoa.
Perché ridurlo così male?
Perché è un cavalcare l'onda, probabilmente, cioè non è, sono dei cicli che si aprono e che si chiudono, probabilmente preziosi, e aveva in fianco persone fidate. Adesso forse comincia a scricchiolare il rapporto che ha con la dirigenza, con i giocatori, e alla fine non è una cosa che può continuare in eterno.
No, come diceva lui, anche la gestione la fa quasi sempre ogni anno uguale, fa magari quei 25 punti di girone d'andata che dici sei già tranquillo, poi come detto lui rivoluziona la squadra.
Ma anche perché
è molto più stabile una società come Chievo, per esempio, in questo senso.
Ci siamo assolutamente
ragionato, poi ritorna quasi già salva
Chievo, che proprio nell'ultimo turno ha raggiunto la salvezza matematica,
tra l'altro, come Bologna, credo, tra l'altro.
Sì, esatto.
Però erano già salvi da un po', alla fine era quasi impossibile retrocedessero.
Bella Atalanta invece, parlando di zone alte della classifica, l'Atalanta che ferma la Juve 2-2 nell'anticipo di venerdì. La Roma cade nel derby, ragazzi. La Roma cade nel derby e il Napoli va un punto.
Io penso di non aver mai visto una Roma così brutta. Io non so, adesso Federico.
Sì, no. Una roba era la partita quando deve fare lo step decisivo. La Roma, purtroppo, è così.
Forse è un problema di personalità.
Errore di Spalletti a dire che si sarebbe già andato via. Ha destabilizzato
il
mio.
Questo può essere. Cosa dici, Federico? Sì, questo penso proprio di sì. Anche per un ambiente come Roma, non è come stare a Torino, a Milano, in queste. Queste situazioni qua risultano in eccesso all'ennesima potenza, quindi sicuramente l'ambiente non ha aiutato. Poi ti giochi il secondo posto, ma c'era anche la possibilità di accorciare al primo posto, visto che la Juve ha pareggiato, ma la Roma queste partite qua proprio gli manca lo spunto decisivo.
Secondo me, oltre ad essere un mezzo problema di squadra, perché deve avere qualcuno lì in attacco, il Dzeko e Totti, che faccia qualcosa, secondo me è proprio un problema di Spalletti, come dicevi tu prima, che secondo me ha totalmente sbagliato a dire se non fault replete me ne vado.
Se la squadra non rema nella stessa direzione come volontà, come intenti, poi succedono cose come queste. Poi vabbè, non stiamo parlando del capitolo Totti, che ogni volta è un po' mettere alla prova quello destabilizza e basta. Infatti è una squadra che è limitata a se stessa in questo momento,
sì,
ma
infatti, secondo
si crea dei limiti.
Secondo voi, nella testa di un giocatore non incide il fatto che un allenatore a 15 giornate alla fine dica non sono sicuro del mio futuro, non so se resto,
devo vincere un trofeo, insomma.
Ma mi viene in mente tipo Mancini, quando dopo l'eliminazione nel 2008, prima che arrivasse Mourinho, ha detto dopo la conferenza stampa, dopo la sconfitta del Liverpool, ha detto: io prossimo anno sarò allenatore dell'Inter. L'Inter lì, se non sbaglio, aveva una caterva di punti vantaggio sulla Roma, e nelle ultime partite veramente ha rischiato. Poi a Parma Ibrahimovic ci ha fatto vincere il campionato, quindi
a me ricorda un po' quello che ha fatto l'anno scorso, cambiando sport ma non il concetto, Jorge Lorenzo, che già al secondo Gran Premio del 2016 aveva già annunciato il suo passaggio alla Ducati, e poi sappiamo che anno ha fatto l'ultimo anno con la Yamaha. Ecco, il concetto è quello. Se tu annunci una cosa anzitempo,
cosa un po' la frenesia che c'è nel calcio, nello sport,
ma secondo me
sempre dare la notizia di
Lorenzo, in quel caso è Lorenzo il protagonista, sì, diciamo, della performance, quindi lui ha una consapevolezza da gestire, ok che c'è un team dietro, però che gestisce anche da solo. Qua invece è un leader che deve comunicare della sicurezza, una certezza a 25 persone, una rosa di 25 persone, ed è chiaro che se dici non so se resto, non resto, se vingo, eccetera, non fai altro che creare confusione in un ambiente che è già di confusione.
Dillo a fine campionato.
Ma sì, secondo me in certe situazioni ci può stare, dipende sempre con che giocatori hai a che fare. Magari se è il Mourinho di turno, per dire, hai a che fare con una squadra motivata, per dare quello slancio in più dici: guardate ragazzi, o vinciamo o me ne vado. Però se hai a che fare,
secondo me non è da vincenti far così, cioè, secondo me
dipende dalle situazioni, bisogna esaminare.
Sta ancora lottando, cioè, l'ha detto quando la squadra credo dovesse ancora giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, o forse d'oggi, non ricordo,
sì,
più,
sì, sì.
Però la squadra che ancora lotta per obiettivi importanti, quindi sì, sì.
Secondo me dipende molto dalla personalità dell'allenatore e da com'è la squadra. Cioè, non devi improvvisarti sicuramente a leader della situazione se non hai mai avuto in mano grandi squadre. Spalletti non ha mai avuto in mano grandi squadre, diciamo, cioè, senza
Gianni,
offendere
per
Spalletti.
Non andare troppo lunghi, siamo a 22 minuti,
sì, bene.
Ascoltiamo Edo, partiamo
con il signor Edoardo Bedendo e andiamo,
il nostro super esperto di ciclismo. Grazie allora ad Edoardo.
Ciao Edoardo.
Io ne approfitto per girare la domanda a Fede in vista di questo Giro d'Italia, se lo seguirà, insomma, sì, il perché è uno sport ancora così affascinante, e insomma, se vedi qualche italiano favorito per...
Ma diciamo che è uno sport affascinante, magari non seguito tantissimo dai giovani, più magari per un'età
più...
Un po' sottovalutato, sì, ma lo capisco benissimo, ormai siamo in una generazione che vuole vedere le cose subito, e già avere 90 minuti di partita sembra già tanto, magari lì una diretta di 6 ore, stare davanti alla TV 6 ore, che magari si decide tutto in 100 metri è difficile, però è proprio bello da vedere, ad esempio il Giro d'Italia, perché comunque è un po' una cosa di cultura, tu vedi tutto lo stivale, questi corridori che girano,
che attraversano posti,
attraversano le città,
è
una cosa
paesaggi,
storica, certo. Proprio c'è tutta una cosa dietro. Parlando dal lato sportivo, mi auguro che possa vincere un italiano, però...
Nibali,
sì.
Aru
no, perché ha dato forfè all'ultimo e quindi mi sa che correrà il Tour de France. Però diciamo che solitamente chi guarda il ciclismo sì, ha una preferenza per gli italiani o per un ciclista, però solitamente tifa un po' tutti. Il ciclismo è una cosa bella, che si tifa un po' tutti. Proprio quello è il lato positivo di questo sport.
Ragazzuoli, mi dicono che siamo
con il regista
fine,
fantasma
proprio
di Gianluca.
No, guarda qua quanta gente che c'è, guarda che ci guarda. Ci
vediamo ragazzi, ricordando gli appuntamenti della settimana, che parte stasera. Vai.
Dai, su ragazzi, veloci.
La Coppa dei Campioni con Borussia Mönchengladbach e Monaco 1860, per dirla alla Bondavalli. No, scherzi a parte. Semifinali di Champions, gioca la Juve, la semifinale a Monte Carlo, e
stasera c'è il derby di Madrid.
Esatto, la sapevo comunque.
A Real dove giocano?
Giocano a Real, giocano, giocano ad Atletico
al Calderon.
Va bene, non aggiungo altro per motivi di censura. Gianluca ha lasciato la macchina in doppia fila, Poretto.
Cerchiamo come sempre.
Lui e la sua fantastica criniera da puro sangue britannico.
Ricordate l'hashtag?
L'hashtag tutte le notti Coca e Valotti.
Bene, dai.
Ovviamente, questo è un classico.
Sarà l'hashtag di
noi. Vi ricordiamo di seguirci in live il lunedì. Oggi è stato un caso a parte proprio perché ieri era la festa dei lavoratori.
È sempre un caso a parte, non vi preoccupate.
È sempre un caso a parte. Seguiteci in live, andiamo in live sempre a lunedì alle ore 9, alle ore 10, dipende dai vari impegni. Mettete mi piace alla pagina Fuori Aula Network su Facebook, appunto.
Spammateci, insultateci, fate quel che volete.
La radio dell'università
di Verona. Ci vediamo lunedì prossimo e fate bravi.
Un saluto da Nicola,
Gianluca
e Federico.
Ciao da Pierluca.
Fate bravi.
Ciao a tutti.
Poi la cosa, il fatto della diretta Facebook fatta così è bella, perché uno accende e si vede subito Gianluca stampato sul
io sono adesso quando sono a Torino, intanto vedo lui che condivide, metto lì, tac, mi guardo.
Ragazzi, saldiamo la veloce qua.